Buonasera amici ascoltatori. Dopo i festival di Newport e di Umbria Jazz, questa sera parliamo di un altro festival, spostandoci di poco e andandocene un po' in Costa Azzurra. Come già sapete, il fenomeno dei festival di musica jazz nasce negli anni 50, in contemporanea con l'ingresso di questo genere musicale nelle sale da ballo e con la divulgazione a largo spettro di una musica che ormai risulta vissuta non più unicamente come veicolo di divertimento, ma come vero e proprio fenomeno culturale. Siamo nel dopoguerra, il prototipo di una rassegna che presenti riuniti in uno specifico spazio-tempo alcuni dei grandi protagonisti della scena jazz e la nuova iniziativa del produttore Norman Granz, nota con l'appellativo di Jazz at the Philharmonics, una sorta di carrozzone ambulante rappresentativo della musica afroamericana in auge. Dal 1944 negli Stati Uniti e poi dal 1952 anche in Europa, Jazz at the Philharmonics è una delle importanti vetrine di una musica che, nata negli anni 20, essenzialmente come forma di intrattenimento, ha ormai una storia e un preciso percorso evolutivo alle spalle. Se, come abbiamo avuto modo di dire nelle precedenti trasmissioni, negli Stati Uniti il primo grande festival jazz si tiene a Newport fin dal 1954 ed un secondo viene organizzato a Monterey, sulla costa occidentale a partire dal 1958, l'Europa non sta sicuramente a guardare. Certo, perché proprio in Europa nasce il primo jazz festival, addirittura nel 1948 in Francia, terra dove poco prima il jazz era letteralmente sbarcato insieme alle truppe americane. Vengono organizzati in ordine di tempo i primi due festival jazz al mondo, in febbraio a Nizza, in maggio a Parigi. Nel 1950, alla Salle Pleyel di Parigi, verrà proposto il primo Salon International du Jazz, al quale assistono più di 20.000 persone venute da tutta Europa. In Italia è Sanremo, a partire dal 1955, a fare da apripista al fenomeno e dal 56 a Comblain-la-Tour, in Belgio, si esibiscono ogni anno i più grandi nomi del jazz d'oltreoceano e dal 61 lo stesso avviene a Molde, in Norvegia. Il Festival di Nizza nasce all'Opéra nel febbraio del 1948. In quella prima edizione, Louis Armstrong fu il protagonista indiscusso. Gli artisti si esibirono all'Opéra e al Casino Municipal, in Place Massena, dove allora si ballava il suono delle migliori orchestre del mondo in una sala Belle Époque. Ecco qualche minuto di un documento sonoro della cerimonia di apertura, con la presentazione di alcuni degli artisti partecipanti.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le premier festival international du jazz, organisé par la ville de Nice, est ouvert. Et voici le plus grand trompette et chanteur de jazz, l'homme qui est le jazz incarné, en un mot le roi du jazz, Louis Armstrong. Louis Armstrong est entouré de vedettes extraordinaires des plus grands noms de la musique de jazz. Le pianiste Earl Hines. Earl Hines qui a quitté pour quelques semaines la direction de son propre orchestre afin de renouer son ancienne et fameuse collaboration avec Louis Armstrong à l'occasion du Festival international du jazz. Barney Bigger, l'ex-clarinettiste de Duke Ellington. Le célèbre trombone Jack Teagarden. Le contrebassiste Harvel Shaw. Et enfin celui qui est universellement considéré comme un des trois ou quatre meilleurs spécialistes de la batterie, Sidney Catlett. Voici Louis Armstrong et son Hot Five.
Armstrong e gli Hot Five si presentarono con molti brani. Panama è uno di questi nella registrazione di allora. Thank you. un jazzista della prima ora, Boris Vian, che è stato uno scrittore, paroliere, drammaturgo, poeta, trombettista e traduttore francese, partecipò ad ogni concerto e commentò il festival per la rivista Jazz Hot. Vian era anche un buon interprete, eccolo in Je suis snob.
Je suis snob, c'est vraiment le seul défaut que je gobe. Ça demande des mois de turbin, c'est une vie de galérien. Mais quand je sors avec Hildegard, c'est toujours moi qu'on regarde. Je suis snob, foutrement snob. Tous mes amis le sont, on est snob et c'est bon. Chemise d'organdi, chaussures de zébu, cravate d'Italie et méchant complet vermoulu. Un rubis au doigt, deux pieds, trois celui-là, les ongles tout noirs et un très joli petit mouchoir. Je vais au cinéma voir des films suédois et j'entre au bistrot pour boire du whisky à gogo. J'ai pas mal au foie, personne fait plus ça, j'ai un ulcère, c'est moins banal et plus cher. Je suis snob, c'est Bat, je m'appelle Patrick, mais on dit Bob. Je fais du cheval tous les matins, car j'adore l'odeur du crottin. Je ne fréquente que des baronnes, au nom comme des trombones. Je suis snob, excessivement snob. Et quand je parle d'amour, c'est tout nu dans la cour. Se réunit avec les amis tous les vendredis pour faire des snobismes parties. Il y a du coca, on déteste ça, et du camembert qu'on mange à la petite cuillère. Mon appartement est vraiment charmant, je me chauffe au diamant, on ne peut rien rêver de plus fumant. J'avais la télé, mais ça m'ennuyait, je l'ai retournée. De l'autre côté, c'est passionnant, je suis snob. Je suis ravagé par ce microbe. J'ai des accidents en jaguar. Je passe le mois d'août au plumard. C'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.
Stéphane Grappelli, Django Reinhardt, Yves Montand, Suzy Dallaire parteciparono alla serata finale presentata come il più grande galà di tutti i tempi. Questa sontuosa Nuit de Nice, che chiuse questo memorabile evento, si tenne al Negresco, il lussuoso hotel sulla Promenade des Anglais, e fu narrato per filo e per segno da Boris Vian. Grappelli suonò Piccadilly Stomp, mentre Django pizzicava la sua chitarra con 12 Years. Eccoli nell'ordine. Thank you. Grandi nomi sono transitati da Nizza: Thelonious Monk, Charlie Parker, Miles Davis, Art Blakey, ma anche Claude Luthier con Wild Cat Blues. Le nuove generazioni incalzano. Tra di loro Pierre Bertrand, Vincent Peyrani, Émile Parisien e Richard Galliano, che a 14 anni, dopo 10 anni di studio della fisarmonica, scopre il jazz e rimane affascinato dalla tromba di Clifford Brown e si impegnò per cercare di portare lo stile browniano nel suo strumento. Qui con la sua band Massena interpreta Libertango, un must di Astor Piazzolla. Thank you. Dal 1974 il Jazz Festival di Nizza si è impossessato anche del giardino dell'Arena di Simier, con decine di orchestre e centinaia di musicisti che si sono esibiti in mezzo ad ulivi e alle rovine romane. Nel 1994 il Nice Jazz Festival, allora chiamato Grand Parade, mutò nome e divenne Nice Jazz Festival. Da quel momento è stato dato spazio non solo alla tradizione, ma anche a diverse correnti musicali. Marcus Miller ed il suo gruppo in una serata del festival. Thank you. Wiki Jazz, note e curiosità intorno alla musica jazz. Anche Wiki questa sera è a Nizza, nel cuore della Costa Azzurra, da sempre sfondo di film famosi. Iniziamo con Gli amanti perduti, Les enfants du paradis, diretto da Marcel Carnet e sceneggiato dal famoso scrittore Jacques Prévert. Nel 1943 Carnet e Prévert incontrarono per caso a Nizza Jean-Louis Barrault, che raccontò loro alcuni aneddoti della vita di Baptiste de Bourreux, famoso mimo dell'Ottocento. Di qui nacque la prima idea del film. Le riprese ebbero inizio il 16 agosto del 1943 con mille difficoltà dovute alla guerra. Il Boulevard du Crime venne ricostruito all'aperto presso gli studi La Victorine di Nizza. La prima interruzione si ebbe alla fine del 1943, quando per lo sbarco degli alleati in Sicilia la produzione italiana della Scalera Film abbandonò il set. Una seconda interruzione fu dovuta all'allontanamento del produttore André Pulvé, ebreo, a causa delle leggi razziali emanate dal regime. Il musicista Joseph Cosma e lo scenografo Alexandre Trunot, anch'essi ebrei, riuscirono invece a lavorare al film, ma attraverso dei prestanome. La difficoltà maggiore si ebbe quando un'alluvione distrusse il set del Boulevard du Crime a Nizza. Le riprese terminarono il 20 giugno 1944, pochi giorni dopo lo sbarco in Normandia degli alleati. Nel gennaio venne ultimata la produzione e, per precauzione, tre copie dei negativi del film vennero nascoste in tre diverse località. Nel 71, durante la cerimonia dei César, fu definito il miglior film nella storia del cinema sonoro francese. Al centro della trama, nella Parigi di Luigi Filippo, c'è Garance, un'attrice contesa tra quattro ammiratori, con ciascuno dei quali intreccia una relazione. Il bandito gentiluomo Lacenaire, il celebre attore classico Frédéric Lemaître, il ricchissimo conte di Montreux e il mimo Baptiste de Bourreau. Il film non è una storia d'amore, ma un affresco in cui alle vicende dei protagonisti si legano le immagini della vita sul palcoscenico. Garance, dopo aver superato alcune vicissitudini con la giustizia che la costringeranno ad abbandonare temporaneamente Parigi, reincontra il mimo, che nel frattempo ha sposato una sua collega di spettacolo e corona il suo sogno trascorrendo con lui una notte d'amore. Vengono però scoperti dalla moglie di Baptiste e sono costretti a lasciarsi proprio il giorno dei festeggiamenti per il carnevale. Nel 1955 Alfred Hitchcock gira Caccia al ladro, interpretato da Cary Grant e Grace Kelly, di cui ascoltiamo ora il tema iniziale scritto da Armando Trovajoli. Thank you. trama di Caccia al ladro è nota. John Robbie, interpretato da Cary Grant, ladro di gioielli noto come il Gatto, si è ritirato dalla professione da molto tempo, dopo essere stato scarcerato e aver partecipato alla resistenza in Francia. L'improvvisa ripresa sulla Riviera di una serie di furti di gioielli compiuti col caratteristico modus operandi appartenuto al Gatto porta la polizia a sospettare immediatamente di lui. Robbie intende provare la propria estraneità ai fatti e, aiutato da un detective, cerca di cogliere l'impostore sul fatto e, dopo una serie di circostanze fortuite, riesce, con l'aiuto della figlia di una ricca vedova, France, interpretata da Grace Kelly, assicurano alla giustizia il malfattore. Del film tutti ricordiamo una famosa scena. La Kelly guida a gran velocità la sua auto sportiva lungo le curve della Grand Corniche. E proprio qui, ironia del destino, nel 1982 ebbe il fatale incidente. Ma proseguiamo con Effetto Notte, la Nuit Américaine, del 1973, diretto da François Truffaut. Il titolo si riferisce a una tecnica cinematografica che consiste nel rendere notturna una ripresa fatta in piena luce, grazie all'inserimento di un filtro davanti all'obiettivo. Il film la racconta la produzione e retroscena della lavorazione di un altro film, Je vous présente Pamela, girato negli studi della Victorine a Nizza. Rappresenta la vita e il lavoro degli attori, dei membri della troupe cinematografica e del regista Ferrand. Dal primo all'ultimo giorno delle riprese, i problemi della lavorazione si alternano coi rapporti personali tra i vari componenti della troupe e con la storia del film nel film. Quello stesso anno Fred Zinnemann ambientò in Costa Azzurra parte del Giorno dello Sciacallo e poi più recentemente nel 1998 John Frankenheimer girò qui buona parte dell'azione di Ronin con Robert De Niro e Jean Reno. Infine nel 2014 Woody Allen ha ambientato in questi splendidi luoghi il suo Magic in the Moonlight con i protagonisti Emma Stone e Colin Firth. Stanley Crawford, illusionista di fama internazionale, viene ingaggiato dal collega ed amico Howard Borkham per smascherare Sophie Becker, giovane sensitiva americana in viaggio in Europa ed ospite di alcuni amici di famiglia di Howard a cui offre i propri servizi di medium. Stanley, che aveva già smascherato molte ciarlatane prima di Sophie, sospetta che la giovane ragazza, che nel frattempo ha conquistato il cuore dell'erede di famiglia e della madre vedova, abbia scopi fraudolenti ai danni dei facoltosi padroni di casa. E dalla colonna sonora del film ascoltiamo Leo Reisman in You Do Something to Me di Cole Porter in una registrazione del 1929.
Thank you.
Allen è un grandissimo fan e conoscitore della musica jazz, che spesso è una presenza prominente sia nei titoli di testa e di coda, sia nelle colonne sonore dei suoi film, prediligendo soprattutto il jazz americano degli anni 30 e 40. A partire dagli anni 70, Woody Allen e la sua New Orleans Jazz Band suonano tutti i lunedì sera al Café Carlyle di Manhattan e fino al 1997 suonavano al Michael's Pub, un piccolo locale sempre assiepato dai fan, soprattutto europei. Il gruppo è specializzato in New Orleans Jazz degli inizi del XX secolo, lo stile tipico tra gli altri di Louis Armstrong, ed ha pubblicato un CD originale, The Bank Project, nel 1993. Il gruppo ha intrapreso diversi tour, soprattutto in Europa, a proposito dei quali Allen, conscio della scarsità delle sue prestazioni musicali, affermò che il suo pubblico veniva per vederli e non per sentirli. E noi invece, non potendo vederli, li sentiamo nel pezzo finale, la final song, di un concerto alla Royal Albert Hall l'anno passato.
Al prossimo weekend.
Nel ringraziarvi per l'attenzione, Giorgio Moncagatta vi invita a rimanere all'ascolto dei programmi che seguono e, come di consueto, good night and good luck.